Buon venerdì da Francesca Margiotta, sono le 10 e 6 minuti e il Mille Voci di oggi, 30 gennaio, è dedicato a un festeggiato. Andiamo al 30 gennaio 1951. In un borgo metropolitano di Londra nasce il figlio di una agente teatrale e di un assicuratore. Phil Collins è l'ultimo di tre figli, ma diventerà il più famoso della famiglia. Oggi festeggiamo proprio i suoi 75 anni. Batterista, autore, cantante, attore. Il pazzo che ha attraversato l'oceano col Concorde durante i concerti del Live Aid il 13 luglio del 1985, cantando prima a Londra e poi prendendo l'aereo supersonico per partecipare all'esibizione di Filadelfia. Phil Collins, l'uomo delle collaborazioni, l'uomo criticato per aver venduto al pop i Genesis, gruppo senza il quale poi non avrebbe potuto fare quello che ha fatto e ottenere la fama da solista e poter fare tutte le altre cose, quindi gruppo imprescindibile, l'uomo anche ultimamente fisicamente distrutto dal lavoro. Oggi 75 anni per quest'uomo che onestamente a guardarlo non li porta proprio bene. Si vede sul suo corpo tutta una sofferenza di anni. La batteria è un'ossessione fin dall'infanzia. Prima un giocattolo che fa centro nel suo cuore. Poi i primi tamburi comprati mettendo insieme i soldi tra paghette e vecchi oggetti rivenduti. Mai una nota imparata in modo tradizionale, però tanto istinto e tanto talento naturale. Così diceva, se puoi cantarla, puoi anche suonarla. E poi forse la mamma, agente teatrale, lo stimola nella sua passione per la recitazione, passione che resta fanciullesca, ma poi un giorno impara l'arte, mettila da parte, ne parleremo. La storia oggi anche di come Phil Collins, da batterista appassionato a professionista, è iniziata e ci porta dunque a fare un piccolo excursus sui giornali del settore del tempo. Ve li ricordate? I giornali dedicati alla musica, ai fan, con articoli, interviste, il poster, ma anche annunci, vendo chitarra usata, cerchiamo un trombonista per il nostro gruppo. E così il giovane Phil, che già militava in diverse formazioni qua e là, che aveva fatto delle audizioni, ma ad alcune non si era neanche presentato per timore, trova un annuncio su una rivista molto famosa, una rivista che tra l'altro sarebbe sopravvissuta anche alla morte di molte altre per un lungo periodo, Melody Maker. C'era scritto: cercasi batterista, virgolette, sensibile alla musica acustica. Dietro all'annuncio si celavano Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford, il nucleo di quelli che già si facevano chiamare Genesis e che si trovavano senza un chitarrista e una parte importante della sezione ritmica. Proprio per questa Collins si presenta a casa dei genitori di Peter Gabriel, fa un bagno in piscina, fa la sua audizione e diventa il batterista della band. Ha 19 anni, gli altri tre ne hanno 18. La loro storia insieme comincia quando sono giovanissimi. Allora, piccola chicca per chi non magari conoscesse i Genesis della prima ora. Era già il terzo disco di questo gruppo di giovanissimi. Iniziamo col sentire per la prima volta la voce di Phil Collins coi Genesis, però è un'occasione speciale perché lui nel gruppo era solo il batterista e la voce era ancora, sarebbe restata ancora per 5 anni, quel fenomeno di Peter Gabriel. Phil Collins, che era nuovo della band, non era però il solo ad essere nuovo, con lui c'era anche Steve Hackett, chitarrista, e i due timidamente proposero alla band una canzone intima e struggente scritta da loro. Piacque così tanto agli altri membri che addirittura vollero che Collins ci mettesse la voce. E così fu. For Absent Friends è un brano dedicato agli amici assenti. Phil Collins la incise a 20 anni. Sunday at 6 when they close both the gates, a widow pair still sitting there. Wonder if they're late for church and it's cold, so they fasten their coats and cross the grass. They're always lost. Passing by the padlock swings, the roundabout still turning. Ahead they see a small girl on her way home with a pram. Inside the archway, the priest greets them with a courteous nod. He's close to God, looking Ancora per un po' di anni Phil Collins non sarebbe diventato il cantante dei Genesis, ma qua è una chicca speciale in Nursery Crime, disco dei Genesis di Peter Gabriel ancora, del 1971. Usciva comunque appunto in quell'era in cui i Genesis facevano rock progressivo e forse non facevano i numeri dei gruppi pop o dei Genesis quando sarebbero diventati più pop, ma di certo divennero poi dei lavori di culto che diedero lustro al prog rock, così, per così dire, come negli stessi anni facevano altrove gruppi simili come Emerson, Lake and Palmer, i Jethro Tull o in Italia PFM, Orme, New Trolls. Dicevamo che l'era di Peter Gabriel a un certo punto finisce. Il 1976, giovani ma già stressatissimi. Peter Gabriel e i Genesis faticano a metabolizzarsi gli uni con gli altri. Da un lato ci sono i tre musicisti, dall'altro c'è lui, autore e cantante, che fatica a conciliare la vita familiare con la musica, si presenta mentre loro hanno già scritto magari le musiche, lui propone i suoi testi, li canta a raffica e non va bene niente. E a un certo punto, in apparente serenità, e poi si capirà che i rapporti sono rimasti effettivamente buoni perché ci saranno delle future collaborazioni che li vedranno ancora insieme, le strade si separano. È il 1976. Certo, lasciare andare un personaggio carismatico come Peter Gabriel significava perdere molto della cifra del gruppo, non solo quella commerciale. Pensa e ripensa, testa e ritesta nuove voci, ma perché non chiedere al batterista, che abbiamo visto era anche un cantante, di fare il batterista cantante? Phil Collins ci pensa un po' e accetta. Si entra nella sua era. I Genesis diventano più pop. I fan della prima ora forse storcono il naso, ma è impossibile non essere conquistati da quell'uomo. Lui è un aspetto ordinario. È un ometto con un naso piccolo, labbra sottili, faccino rotondo, capelli che se ne sono già andati da un po', eppure ha una dote e un carisma. È proprio l'anima della festa, lo si vede anche in tutte le riprese dei tempi e anche dopo. Sfoggia la straordinaria dote di saper stare dietro i tamburi e al tempo stesso cantare con una voce tesa, perfetta, a volte persino acida, ed è per questo che magari non piace a tutti. E tutte le loro canzoni sono cantate così. Era il 1986 e i Genesis pubblicavano Invisible Touch, un disco di grandissimo successo. Ognuno poi ha i suoi ricordi legati a quegli anni, a questo disco. Io per esempio ho il ricordo che mi rubarono l'audiocassetta di Invisible Touch durante una gita sulla neve a Lenzeraide. Ricorderò per sempre questo aneddoto, ricorderà per sempre questo giorno anche una nostra ascoltatrice che mi dice: non è solo il compleanno di Phil Collins, ma è anche il compleanno di nostro figlio Elia, e allora facciamo gli auguri anche a lui. Ci concentriamo però su Phil Collins. Raccontare la storia nel dettaglio richiederebbe ore, quindi il salto l'abbiamo fatto avanti con un pezzo molto pop dei Genesis. Siamo ancora per Phil Collins nell'era Genesis, ma lui nel frattempo ha già cominciato una carriera solista. Nel 1981 le due carriere combaciano e vanno avanti insieme per un po' di anni. Nell'81 esce Face Value, un disco che Phil Collins fa da solo, più intimo di quelli dei Genesis. E qua comincia a spuntare un'altra delle caratteristiche della carriera di Phil Collins, quella della vita privata, della quale lui non fa grandi, nella quale lui non fa grandi proclama o si sbandiera o si spettegola più di tanto, però segna molto la sua carriera. Tant'è che il senso di intimità di questo disco molti lo adducono al fatto che divorzia, finisce il suo primo matrimonio, si separa dalla moglie Andrea Bertorelli, che si dice, qua c'è il pettegolezzo, se ne sia andata con una persona che gli stava arredando casa. Una narrazione che è solo una goccia nella burrasca che intercorre tra i due con alti e bassi fino a pochi anni fa, fino al 2016, quando la Bertorelli fa causa a Phil Collins per aver raccontato nella sua autobiografia della loro relazione. Intanto però Face Value vende circa 15 milioni di esemplari, un vero successo. Comunque è impossibile non innamorarsi di quell'energia, comunque venga declinata, che sia tranquilla o sia potente, come in questo caso, quella batteria che entra a spaccare la quiete di una canzone come questa. Poi se qualcuno ricorda una scena di Una notte da leoni, film nel suo primo episodio, film che consta di 3 episodi, c'è anche una scena molto buffa nella quale viene spolverata questa canzone da solista che Phil Collins, oggi festeggiato, canta In the Air Tonight nel suo primo disco solista. I 75 anni di Phil Collins... Facciamo il conto, lui ha cominciato con i Genesis, già suonava prima, ha cominciato con i Genesis che aveva 19 anni, quindi più di 50 dei quali immersi nella musica e non solo nella musica, perché ci sono i Genesis con cui dà vita a circa 80 canzoni, c'è la carriera solista fatta di un centinaio di brani, quindi ancora di più di quelli fatti col gruppo, e poi c'è il mondo del cinema, della TV, per cui Phil Collins ha sempre tempo, ha sempre avuto una passione. Ricordate la madre agente teatrale, prendi l'arte, mettila da parte. Ricordate che lui era abbastanza bravo nel gruppo di recitazione della scuola. E così si passa dalle apparizioni ai camei, ai film nei quali recita, e poi la voce prestata ai cartoni animati, addirittura ai videogiochi, fino all'incontro con la Disney, che ne farà un vero e proprio ambasciatore, anche perché nel 2000 fa il colpaccio. La canzone che lui scrive per il film d'animazione Tarzan vince l'Oscar e la trovate incisa in diverse lingue, c'è anche in italiano. Lui, che con l'italiano insomma non se la cava benissimo, fa un grande sforzo e riesce bene in questa corta ma da Oscar versione Sei dentro me.
Io sono qui, dai non piangere, stringiti a me più che puoi, io ti proteggerò. Non temere, non piangere, sono qua. Ci sono io ed ora in poi, fra le mie braccia al caldo dormirai. Il nostro nodo non si scioglie, nessuno mai lo farà, perché tu sarai nel mio cuore sei, da adesso in poi per sempre ci sarai. Sei dentro me e chi mi dice no, non sa che ci sarai sempre.
Sì, è un pezzo nel quale uno dice ma veramente è Phil Collins, ma veramente è quello dietro i tamburi scherzoso? Eh sì, perché Phil Collins non si nega a niente e a nessuno per tanti anni della sua vita, e oggi che festeggiamo i suoi 75 anni parliamo anche di ombre, che è per esempio anche il fatto che è stato molto molto criticato proprio per questo suo atteggiamento di prezzemolone, potremmo chiamarlo così. Però questa canzone, dicevamo, fruttò molto bene alla Disney perché vinse nel 2000 l'Oscar per questo film di animazione. Ma non dimentichiamo che Phil Collins è grande protagonista altre volte del cinema, nel film Buster, per esempio, del 1988, in cui lui è l'attore principale, e nel film Due vite in gioco del 1984, per il quale compone una delle canzoni più indimenticabili e struggenti sul grande schermo, Against All Odds. È inutile star troppo a chiedersi se si ami maggiormente l'artista coi Genesis o l'artista solista. Per esempio, io lo amo in entrambe le situazioni, è pur vero che non sono emozionanti allo stesso modo. C'è il Phil Collins batterista, il Phil Collins batterista e cantante, il Phil Collins solista, quello che fa tante cose nel e per il cinema, e il Phil Collins che collabora. Adesso tiriamo su un po' il tono e la tonicità della musica rispetto al brano precedente. Innanzitutto a metà anni 90 collabora con un sacco di musicisti, anche di genere lontani da lui. Produce per esempio dischi a Eric Clapton, a Robert Plant, a Frida, a Philip Bailey, grande voce, e proprio con Philip Bailey dà vita a un duetto che sarà un successo planetario da entrambe le parti dell'oceano, questa Easy Lover.
Easy love.
Perché Phil Collins piace a chi lo ama? Ovviamente è una questione di gusti. Per la sua energia, per la sua frenesia, per la sua prestazione atletica quando suonava una batteria enorme e cantava contemporaneamente. Questo denota grande capacità non solo ovviamente di cantare sul tempo o magari anche in controtempo, ma anche proprio un'energia fisica. Gli anni 80 e 90 per Phil Collins, oggi 75enne, proprio oggi, sono anni senza sosta, in cui tutti si chiedono come faccia, in cui tutti dicono che sembra ovunque. Escono dischi suoi, dischi coi Genesis, collaborazioni, produzioni, musica per il cinema. E qua arrivano un po' di ombre, perché sono tanti i giornalisti che scrivono di lui in toni biasimevoli, ridicolizzando la sua onnipresenza, raccontando della sua ossessione per sembrare un bravo ragazzo, per avere recensioni positive. Sul Rolling Stone, la rivista musicale forse per eccellenza, viene definito così: il venduto che ha preso i Genesis di Peter Gabriel, quel modello di prog rock, e lo ha trasformato in un atto pop scadente e ha continuato a realizzare tutti quei successi super sdolcinati che hanno davvero definito gli anni Ottanta. Decisamente nulla in questa frase suona come un complimento. Nel corso del tempo saranno molti, anche i suoi stessi colleghi e amici, che diranno che Phil Collins negli anni Ottanta e Novanta era sovraesposto, che non sapeva dire di no a nessuna iniziativa, persino con l'allora principe Carlo d'Inghilterra, che sentivi la sua musica ovunque, persino negli ascensori, vedevi la sua faccia in tutti i programmi, accendevi la TV e c'era Phil Collins. Persino lui a un certo punto, più in là con gli anni, lo avrebbe ammesso, ammettendo anche di essere un po' troppo sensibile alle recensioni negative e di aver anche scritto cattiverie ad alcuni di questi giornalisti, pentendosene poi. Da metà anni 80 a metà anni 90 entra in gioco una nuova moglie, Jill Tavelman, con cui ha la terza dei suoi cinque figli, Lily. Forse in questo periodo anche la più famosa, perché è un'attrice molto conosciuta anche grazie al suo ruolo di protagonista nella serie Emily in Paris. Guardandola non denuncia affatto somiglianza, però sappiate che Lily Collins è la figlia di Phil Collins. È che Phil Collins è sempre in giro, non è insensibile al fascino femminile e voci sostengono che il secondo divorzio arrivi anche a causa di una infedeltà. Nel 1996 i Genesis sono un po' dormienti ma ancora insieme e dicono au revoir a Phil Collins e di fatto non si scioglieranno mai, anzi ci sarà un tour di reunion strepitoso, ma ne riparleremo. Andiamo adesso al terzultimo album della carriera solista di Phil Collins, forse l'ultimo dei degni di nota, anche se l'accoglienza non è eccezionale. Dancing to the Light. Bye. Dance into the Light era il 1999, terz'ultimo album della carriera solista di Phil Collins, che non dà grandi speranze sull'uscita di nuovi lavori. Oggi ha 75 anni, molto molto provato nel fisico. Poi racconteremo di preciso cos'ha, anche se sono talmente tante le patologie che nel corso degli anni gli hanno dato il tormento che sarebbe lungo da raccontare, però effettivamente possiamo dire che è un uomo assai consumato nel corpo dal suo lavoro, da alcuni mali da artista, perché i problemi alle spalle, alle braccia e dunque anche alla schiena sono molti. Musicisti fisicamente impegnati che li hanno avuti, i batteristi e i pianisti forse soprattutto. Ma mi piace fare una piccola pausa, che ovviamente condiamo di musica, per leggere un po' dei vostri messaggi e capire anche perché Phil Collins sia un artista divisivo. Dicevo che quella che abbiamo appena sentito è una forse delle ultime canzoni soliste di Phil Collins che ha fatto davvero successo, perché in tanti gli hanno rimproverato di aver fatto canzoni facili. Partiamo però da qualche messaggio arrivato allo 076 321 1113 che ci dice bene. Dice: grazie per questo tributo ai molto sofferti 75 anni di Phil. Speriamo educhi musicalmente un pochino i giovani all'ascolto. Chi lo sa se c'è bisogno di essere educato. Possiamo dire però che, e anticipiamo qui un qualcosa che diremo dopo, ha educato molto bene suo figlio Nicholas, che è il figlio, uno dei due figli più giovani, il penultimo figlio di Phil Collins, nato nel 2001, che è diventato un batterista decisamente di grande calibro. Qualcun altro scrive: vado un po' controcorrente, ha fatto canzoni poco impegnative, pagano molto di più e come batterista era nella media, nulla di più. Comunque mi dispiace che non stia bene, giustamente c'è un po' di sensibilità. Grazie per regalarci queste chicche intrise di ricordi, perché poi ci sono stati gli anni 80 e 90, soprattutto forse gli 80, in cui forse tutti noi avevamo un disco dei Genesis. Poi qualcun altro ci dice che è stata una vita speciale, la stiamo raccontando così. Avrei mille cose da fare, ma qua incollato davanti alla radio coi miei ricordi a queste canzoni. Allora, riprendo il messaggio di chi dice: ha fatto canzoni poco impegnative. È possibile, ed è vero in buona parte, è pur vero che i Genesis partivano con Peter Gabriel, che aveva tra l'altro una frenesia di scrittore incredibile, faceva testi assai complicati, a quelli di Phil Collins più facili. Ma non è vero che i Genesis non abbiano mai fatto musica impegnata. Lo hanno fatto, ad esempio, in un paio... cito solo un paio di singoli: Land of Confusion dell'album Invisible Touch, prima abbiamo sentito la hit che dava il titolo al disco. In Land of Confusion, sono quegli anni lì, si parla di guerra fredda, siamo a metà degli anni 80, la canzone è condita da un video in cui dei pupazzoni che raffigurano gli allora presidenti Gorbaciov e Reagan giocano e hanno sempre davanti questo famoso bottone rosso col quale possono scatenare l'ecatombe. Land of Confusion non è l'unico brano, e allora io adesso da ascoltare ho scelto questo, che era simpatico, però era una satira piuttosto pesante e usciva nel 92 nell'album We Can't Dance. Satira, dicevamo, ha un fenomeno molto americano. L'avremmo forse visto in Europa, ma solo di sponda. Era molto americano. Era il fenomeno dei telepredicatori. C'erano in quel periodo molti predicatori televisivi che tra l'altro erano sotto inchiesta per una sorta di novella vendita delle indulgenze. Erano accusati di aver estorto denaro ai propri fedeli dietro la promessa della salvezza eterna. Il testo, così racconta la storia, nacque spontaneamente nello studio di registrazione e si chiamava Jesus He Knows Me.
Talking
Non tornerò a casa stasera, la mia generazione sistemerà le cose, non stiamo solo facendo promesse che sappiamo che non manterremo mai. Troppi uomini, troppe persone creano troppi problemi e non c'è molto amore da condividere. Non vedi che questa è una terra di confusione? Era la metà degli anni Ottanta, sembra di leggere un testo fatto apposta per i giorni che stiamo vivendo, un po' a dimostrazione che tutto cambia e niente cambia. Questa è la storia della carriera di Phil Collins, perché oggi Phil Collins compie 75 anni e gli stiamo dedicando questi ultimi 10 minuti, li abbiamo fatto per tutto il corso di quest'ora, sperando di avervi regalato anche un po' di canzoni che si sono rimescolate a tanti ricordi e il piacere di riascoltarlo in tutte le sue tante sfumature. E quell'ultima che abbiamo ascoltato era proprio Land of Confusion, la canzone che parlava della guerra fredda. E siamo rimasti prima ancora al recap della sua vita sentimentale, che abbiamo detto a volte determinerà anche un po' le sue scelte musicali. Fine degli anni 90 arriva la terza moglie, qua entriamo un po' in gioco anche noi, entra un po' in gioco la Svizzera, perché lei è Oriane Chevet, che lo conduce a vivere nel suo paese, il nostro, sulle sponde del lago di Ginevra. Lì addirittura lui, a Ginevra, fa partire una big band, un grande gruppo di musicisti, una super orchestra in cui si fa musica che somiglia più al jazz che al pop, in cui lui suona e basta. E lo dice all'inizio dei concerti: siete venuti per la mia big band e pensate di sentirmi cantare, ma non vi fate illusioni, io suonerò, ma non canterò. A dirigere l'orchestra, tra l'altro, ci sono spesso dei pezzi grossi, c'è Quincy Jones per dirne uno, anche lui si potrebbe dire molto svizzero di adozione. Due fanciulli nasceranno dalla relazione tra Oriane e Phil, si chiamano Nick e Matthew, Nick classe 2001, Matthew classe 2004, e non possiamo non parlare del primo, lo accennavo già prima, che è uno straordinario batterista, un talento degno figlio di suo padre. Nicholas Collins suona come il primo Phil, lo dicono anche tutti i colleghi di Phil del tempo. Ha debuttato sui grandissimi palchi a soli 15 anni e pare senza l'approvazione della madre. Pare che ci sia stata una querelle piuttosto chiassosa sull'opportunità di portare in tournée un ragazzino di 15 anni. Ha seguito però il papà nella tournée del 2016, che si intitolava come l'autobiografia di Phil Collins che usciva quest'anno, Not Dead Yet, e cioè No, non sono ancora morto. E la trovate in italiano anche con questo titolo. E io ve lo dico, lui, Nick Collins, un batterista incredibilmente talentuoso per la sua età in un tour, però un tour un po' malinconico. Io sono stata a un concerto di questo tour in cui Phil Collins ha cantato quasi solo canzoni sue, pochissime cose dei Genesis, un po' una delusione per chi si aspettava questo, forse anche per una questione di diritti in comune. Già 10 anni fa però non era più lo stesso, forse logorato dal suo strumento, forse solo sfortunato, chissà, prima operato alla colonna cervicale, poi alla schiena, problemi alla forza nelle mani, non riesce neanche più a tenere bene le bacchette, un piede cadente, come si dice in medicina, cioè un piede insensibile. Phil Collins, ormai dimagrito, è costretto a cantare tutte le sue canzoni da seduto su una sedia. Vi giuro, ho anche pianto quel concerto, più che in un momento. Ho pianto su un artista pieno di vita a cui le energie mancavano già 10 anni fa. Il figlio di Phil Collins, torniamo a Nicholas, stavolta appena maggiorenne, ha accompagnato ancora il padre e i Genesis in Last Domino, un tour revival tra il 2020 e il 2022 che è stato davvero l'ultimo, finito anche per esaurimento forze di Phil Collins. Nel frattempo la madre di Nick è diventata la terza ex moglie di Phil. Oggi Phil Collins, proprio nei giorni scorsi, dice di avere necessità di supporto infermieristico 24 ore al giorno e di certo non si metterà più alla batteria, come del resto ha smesso di fare da molto, molti anni, e forse nemmeno canterà, ma chissà. Nel frattempo, secondo quanto riporta addirittura il Wall Street Journal, i Genesis hanno ceduto i loro diritti, e diritto sul repertorio, per $300 milioni. Ma per il compleanno di Phil Collins ci fermiamo qui, gli facciamo gli auguri sapendo che c'è chi lo ama, chi lo detesta, che innegabilmente è stato un iperattivo, frenetico, vulcanico artista, un batterista pazzesco, e non dimenticando la forza che ancora nel 2007 lo portava in giro con i suoi amici di sempre, Tony Banks e Mike Rutherford, per un tour di reunion che ha fatto tappa al Circo Massimo di Roma, da cui è stato estratto un DVD e un CD meritevolissimi, mentre il nostro nostro speciale si chiude, loro aprivano il concerto con questo pezzo che fa un po' la storia del gruppo di Phil Collins e della memoria di molti di noi. Auguri Phil Collins, buoni 75 anni, da Francesca Margiotta e Mille Voci è tutto, ci sentiamo presto, buona continuazione, tra poco l'informazione delle 11 e poi arrivano le mille storie di Stefano Ferrando.
Show you.